cioè Kerry avrà MVP, ha vinto l'anello, Chris Paul può andare a vendere patate.
Natasha from St. Petersburg, she was a trapezist. A Vladimir from Chernobyl, he was a penguin boy, a penguin boy. She's flying in the lights and he's dying for her lips. Always hidden, always crying in the shadow of his web. Just trapped in this body, Natasha never look at me. But this night I've got a blame, there's nothing that could fail. Just trapped in this body, Natasha never look at him. But this night he's got a blame, there's nothing that could fail. Singing lay.
Benvenuti alla nona ficcantissima puntata di The Homies, il podcast che c'è ma non si vede. State ascoltando la voce dello speaker che, pur di difendere Paul, sottovaluta Nash, il tifoso di Phoenix, ovvero il Dile. E qui con me ci sono naturalmente gli Homies, che non sono tanto ficcanti stasera, sono un po'
sì, sono in lutto per quello, sono in lutto.
Sei in lutto per sangue.
Lutto morfologico. Esatto, questo mi prenderà tutta la stagione praticamente.
E quindi qui con me avete sentito la voce dello zio.
Buonasera a tutti.
Abbiamo con noi naturalmente Lady, che la sta già buttando in tragedia, visto i primi risultati dei New Orleans.
Perché sono in lutto? Faccio compagnia. In lutto perché perdono, lo zio in lutto perché vincono.
Tanto mi sto toccando un capetto.
Sì, per minuti. E poi naturalmente ultimo in presentazione,
ma non nella vita.
Il silente.
Il brillantissimo Patrick.
Sì, è silente perché le ha prese da Carmelo Anthony, il suo grande nemico, ieri sera.
Il bollito, no?
Il bollitissimo Carmelo, che ne ha piazzate 37.
È un numero improponibile.
E qui con noi il Patrick, naturalmente.
Buon campionato a tutti.
Bene, la stagione è iniziata, ragazzi, siamo tutti contenti.
Mica la messa. La
stagione. Adesso comincerò a dare le partite.
Dobbiamo stringerci la mano.
Esatto.
Scambiatevi un segno.
E quindi, siccome è un podcast che parla sul niente, direi di fare un piccolo commento sulle nostre squadre, sulle prime partite che avete visto. Aspetta. Se avete visto altre partite anche.
Ma non siamo alla puntata 10, mi sembra.
No,
siamo
puntata 9.
Appunto, dove sono i contatti?
Ah, è vero. Allora, vi ricordo naturalmente la nostra mail. Beh, contatti Twitter e Facebook, il Patrick non vuole che...
No, dai.
Allora, la nostra casella mail, thehomies@playtvsa.com, dove potete inviarci le vostre domande e naturalmente candidarvi per partecipare al podcast. Quindi vi invito naturalmente a sottoporci le vostre candidature, perché siamo in carenza di ospiti. Oggi doveva esserci un ospite, ma
ci ha bollito.
E non... quindi iscriveteci, non fate i timidi.
Sì, non era imbollibile come Malone.
No, non era imbollibile come il Malone. E quindi anche le vostre domande, le vostre curiosità. C'è pervenuta in redazione la prima domanda, che è interessantissima, che noi la sviscereremo come al solito in maniera completa, super argomentata. E vi ricordo i nostri canali dove potete seguirci con le nostre cavolate, che sono per Twitter www.twitter.com/TheHomiesPlayIt e per Facebook www.facebook.com/TheHomiesPlayIt. Se c'è una bella ragazza nell'immagine di Facebook che vi dà l'amicizia, è il nostro canale e la bella ragazza è Lady.
Ah, sì. Tra l'altro, tipo del profilo Facebook una foto del 2012,
quando ancora eri donna.
Esatto.
Ecco, adesso mi sono ricordato tutto, ho fatto le dovute presentazioni, andiamo a parlare delle partite viste. Chi ha visto più partite? Partiamo dal il Patrick.
Sì, ricordiamo una cosa, che siccome stiamo registrando di domenica e la puntata esce di giovedì,
accadranno.
Ovviamente non siamo aggiornati sulle partite di lunedì, martedì e mercoledì, quindi
ma
quello di cui parliamo arriva fino a domenica.
Esatto,
faremo
adesso faremo tutti i pronostici. Adesso apro l'applicazione NBA e comincerò a sparare i numeri. No, tra l'altro dovrebbero giocare adesso, mi sbaglio.
Atlanta,
sì,
forse.
Sì, se ci dovesse qualcuno che gioca.
Forse Atlanta.
Vediamo su. Ah sì, Atlanta Charlotte, buono, sono 51-51.
Buona partita, totalmente poi... inutile da seguire.
E poi Sant'Antonio, visto prima, ma...
Boston,
ok. Vedi, siamo in diretta con le partite. Poi se facciamo tardi possiamo vederci anche Houston-Miami, che non zio vuole vedere sicuramente.
Certo, ho i brividi.
Dopo le due sconfitte di Houston ci sta, no?
Della Houston che
cosa
io,
può portare Chuck
Harris? Che io avevo dato come contender.
Hai subito portato Iella, come
sempre.
Adesso che c'è Chuck Harris sicuramente recupereranno.
Ma certo.
Pat, avevi visto tu comunque più partite di noi sicuramente.
Sì, ho visto un po' di partite... E sì, sono rimasto sorpreso da Detroit, che è partita bene e sta giocando un basket discreto, soprattutto ricordando come ha giocato fino agli ultimi due anni.
Io per niente sorpreso, lo sapevo.
Soprattutto sapevi che Reggie Jackson inellava 20 punti e 7 assist come
Menace Rosa, come un pazzo, come a sbriciolare il pane e darlo ai piccioni.
È strano che non abbiate già cominciato a trollarmi su Marcus Morris.
Arriva.
Ti arriverà, sì, anche tu. Delle buone partite, insomma. Beh, bene Liasova, che sta giocando un ruolo... Sì, non fa solo il classico tiratore, ma smista anche un qualche pallone dal perimetro. Fa un po' compatta, un po' la squadra. E vabbè, Drummond fa sempre il suo, poi in pick and roll con Reggie Jackson,
grandissimo,
che fa il pazzo. È una squadra abbastanza compatta, ha battuto anche Chicago, quindi...
Due volte, tra l'altro.
Addirittura due volte?
Sì, due volte. Allora, non ci chiedo, sto dicendo cazzate.
No, una.
Diciamo
Atlanta
già.
Ha battuto Chicago
ha
e...
Ha fatto tre partite.
Sì, un'altra squadra, mi ricordo adesso.
Boom, va bene, dai,
vabbè,
andiamo avanti.
Se ne frega. E quindi, bene... Li ho visti, si sta già un po' dando un ordine Van Gundy a quello che magari vorrebbe fare come gioco.
Ordine di Van Gundy.
Esatto.
E poi cosa ho visto? Ma vabbè, ho visto Washington chiaramente.
Soffermiamoci che, un
sì.
Lo zio che sorride come Hit quando ordinava palloncini ai bambini.
Dal lato del mio 100% di vittorie
che finirà la prossima partita. Beh, probabilmente
sì, adesso non portiamo rogne, solo io ho questo titolo.
E Washington, alti e bassi, male la difesa, concedono il 45, il 50% al tiro agli avversari, quindi non è proprio grandiosa la difesa e problemi con la linea degli alti. Gortat che prende un sacco di falli, Humphries che gioca poco, tante triple sbagliate, buona circolazione di palla ma triple sbagliate.
Questo rientro sono... di Dudley che non ha portato...
Dudley, un altro che sbaglia... ha giocato bene una partita, la seconda, quella contro Milwaukee, e poi quella contro
New York
invece era assolutamente fuori dal gioco, ha avuto anche due triple alla fine per mettere al sicuro la partita, sbagliatissime, anche se era libero. E beh, la squadra per adesso la traghettano in avanti Wallabile, gli altri alti bassi. Beh, Sessions ha fatto buone prestazioni dalla panca.
Questo Gooden?
Vabbè, ma Gooden cosa vuoi?
Gooden vale come un pediluvio.
Perché Gooden ha anche giocato bene contro New York, almeno si è impegnato.
Visto che dovrebbe essere il secondo, fra virgolette, tiratore non ufficiale dopo Dudley, magari ci si aspetta qualcosina anche da lui con il campo.
Sì. Ma che quando riesce a mettere le triple, sai che Gooden non è un gran difensore, è un buon rimbalzista d'attacco, ma
Sì, boh, nel classico, sai, giocatore da 10 minuti,
sì, sì, 15 minuti, magari se va bene un tieni 20, però sì, a 34 anni, 35, cioè dovrebbe essere uno degli ultimi da uscire dalla panca, vabbè, secondo me. Però è chiaro che se Humphries
ha giocato, non mi sembra, non ha giocato neanche una partita.
Ha giocato solo un minuto contro Milwaukee.
Peccato, l'avrei
buttato dentro la forza dei leoni.
Ma quantomeno con New York, magari.
Si vede che
non è ancora pronto.
Sì, non è ancora pronto.
Sì, è una squadra ancora da capire.
Ma scusami,
cioè, nel senso,
e quegli schemi che avevi intravisto.
No, gli schemi ci sono, la palla gira e ci sono anche uomini liberi che tirano al perimetro, però non la mettono. E, sì, non sbagliano tiri facili. Il gioco c'è perché ci prendiamo tanti falli. Una partita contro Milwaukee ne abbiamo presi 44 dalla linea, due tiri liberi. E comunque penso che abbiamo una media di un 30 e qualcosa di tiri liberi a partita, che rispetto all'anno scorso che eravamo 22esimi. Quello sì, si penetra tanto e si tira da tre, però devi mettere dei tiri, sennò anche il tiro libero certe partite non è stato proprio straordinario. Quella contro Orlando mi pare che abbiamo tirato il 50% dalla linea di tiro libero.
Bene,
ma più che altro la difesa che sì, dopo sono stati sempre per 3 anni una migliore squadra difensiva, insomma fa un po' strano vedere tanta difficoltà, sì, perché capisco la difficoltà in attacco con un tipo di gioco diverso, ma la difesa, cioè, è sempre quella, dovrebbe essere consolidata.
E poi per il resto, squadre,
ma da segnalare non grandi cose. Ho visto Chicago Cleveland, ho visto Minnesota, e Towns mi è piaciuto, un giocatore completo, è molto più completo di Okafor.
Attenzione, frecciatina allo zio.
No, ma è vero, perché Okafor, a parte segnare, non è che porti grandissime altre cose. Towns mi è sembrato un passatore migliore, un difensore migliore. Per adesso mi sembra più completo.
Poi vedremo,
sì, avendoli visti tutti e due.
Stiamo parlando delle prime tre partite, quindi proprio sul niente stiamo parlando.
Come nostra consuetudine.
Ma certo, ma indubbiamente. Infatti abbiamo voluto partire con questa puntata, con questo discorso, appunto, proprio per rimarcare il fatto che parliamo del niente. Quindi sì, ci sta alla grande. E lo zio lo tengo come portata finale.
Fantastico. Ma ti ho detto che non sono carico, no? Oggi non...
ma per quello è di New Orleans, cosa vogliamo dire? Tanto siete peggio che Waterloo, siete tutti morti.
E oggi sono venuto con gli occhiali perché stavo doppiando. Madonna, uno pensa tutta la season, si sfrega le mani, non vede l'ora di veder giocare Anthony Davis e comincia giocando di merda. Sì, ma dai, cazzo. Anthony Davis, la prima partita con Golden State, ci hanno sculacciato a destra e manca. Il gioco faceva veramente pietà. Buchi da tutte le parti, la gente non sapeva neanche dove piazzarsi, i passaggi erano tutti incastrati e venivano rubati con una facilità devastante, tantissimi turni dopo verso la prima partita. Anthony Davis appunto non ingranava, non gli entrava niente, ha provato a piazzare le prime triple, gliele fosse entrata una, porca puttana. avrà tirato 5-6, forse una gli è entrata, non mi ricordo. E a un certo punto, quando l'ha chiamato Gentry in panchina, era preso malissimo, era affranto il ragazzo, poverino. Gentry è dovuto andare lì a carezzargli la testa e dirgli dai, su.
Ce la faremo,
infatti con Pollard
così gli batteva la testa.
Ma era seduto, cioè Gentry non è che alto come una moneta da 2 euro.
Lo guarda così.
Arriva la partita con Portland.
Che poi, tra l'altro, giocavate contro. Avete giocato 2 partite contro i pazzi.
Sì, Golden State. No, la tengo per la seconda parte, il secondo Golden. Poi arriva Portland e dici: boh, dai, sti Portland, li faremo fuori, dai. Invece la schifezza del gioco della prima partita si è ripetuta. Ancora di nuovo schemi che la gente non sa ancora come portarli.
turnover su
tant'è
turnovers.
Che volevano chiamare i fan dagli spalti a fare gli schemi, a muoversi, magari passava un fan a tagliare il campo.
I play hanno fatto tutti schifo, da Holiday a H. Smith a Nate Robinson, hanno fatto veramente tutti pena.
Infatti Nate Robinson l'avete tagliato.
Nate Robinson tagliato, ma per chi? Per Tony Douglas.
È il ritorno di fiamma.
Quindi partono bauli e tornano cassoni.
Però ha fatto anche dei punti la partita successiva.
Se no,
la partita si è permesso.
Effettivamente poi nella seconda partita in casa giocata a New Orleans contro Golden State, finalmente si è visto qualcosa di decente. Non era un gioco ficcantissimo, ma comunque si vedevano degli sprazzi, si vede che Gentry ha preso un po' a ceffoni i giocatori, ha detto, oh, ma ragazzi, ma ci fa, ci siete,
formati dalle botte di Gentry.
Tony Douglas ha fatto meglio di Nate Robinson, quello sì, ha giocato, giocava meglio i palloni, faceva ok, faceva il pazzo, entrava, ma poi non faceva disastri, la palla poi per buttarla all'esterno combinava, non faceva i passaggi strachiamati che te la prende chiunque.
Ecco, il cestistico di Tony Douglas, incredibile.
Poi ha giocato vari minuti Holiday che si è improvvisato best playmaker della Lega, ha provato ad ubriacare Curry col suo palleggio, Curry ha messo la mano avanti e gli ha rubato la palla.
Grandissimo, cioè, come classe.
Cioè, veramente lì Holiday doveva sprofondare.
Holiday doveva fare come il suo cognome, andare in vacanza.
Curry, tra l'altro, non so che se si è sniffato una striscia di coca o cosa, ha fatto più di 50 punti, indemoniatissimo, ha fatto dei assist no look, cioè ha fatto un assist no look a Barnes da mani nei capelli, cioè dici questo qua ha gli occhi anche dietro.
Ma sai perché? Perché Curry ha sentito il nostro podcast, no? Ha sentito lo zio che diceva questo Curry sì, MVP, ma solo perché Golden State ha fatto bene, no? Eccetera. Allora ha detto adesso faccio vedere io lo zio cosa faccio.
Stavo a sfogarsi su Minnesota allora, non sui Pelicans però.
Ma arriverà anche il nostro tour.
Sì, per la prima partita ha fatto non so 30 punti nel primo quarto, porca miseria, no, veramente fuori di testa. Fra l'altro nella partita si vedeva benissimo un taglio netto di Golden State con Curry e Golden State senza Curry, c'era veramente palpabile la differenza di gioco. Golden State con Curry è un carro armato, non c'è poco da fare.
C'è la palla che viaggia a velocità sonica ovunque.
No, là fuori, triple su una percentuale in parco, abbia tirato col 60%.
E la Madonna!
Un'arma era veramente fuori, cioè incontrollabile.
Potevano tipo, che ne so, pagare a Jink per staccargli una mano in entrata, quando facevo un'entratona? Tipo tirargli una stecca.
Come Dante Cunningham, che ha spaccato la faccia a Bogut.
Bravo. Una testata volante.
Patti, faccio una domanda che non hai sviscerato su Chicago, no? Che ci parlavi un po' dell'utilizzo degli alti, in queste prime partite si è visto un nuovo approccio, diciamo, alla fase offensiva di Zoidberg, no? Il tuo amico Zoidberg. Ci vuoi parlare un attimino di questa cosa, di questo fattore che sembra piuttosto interessante, anche del fatto che comunque Noah ha giocato pochi minuti, mi sembra. Sì, poi non so come sono stati i minutaggi.
Noah ha messo il primo canestro nella terza partita, i primi punti.
Anche se comunque contro Cleveland, anche tu hai visto la partita, e comunque difensivamente il suo l'aveva fatto, no? Ha giocato comunque relativamente poco, però...
Sì, anche tu, zio, no? Avevi visto la partita?
Forse gioca un po' di più Ty Gibson. Non so, non ho controllato i minuti.
Io ho visto ha visto anche le partite successive. Io mi sono fermato solo la prima con dei Chicago, solo la prima con Cleveland. E Noah ha fatto tutto il secondo quarto, comunque, una parte del primo. Ha giocato un po' di minuti. Effettivamente non ha fatto punti, però comunque è un giocatore che sa dove stare in campo, si vede.
Quindi parlaci un attimino di questa cosa, come l'hai vista, insomma?
Ah, bene, la novità più grande è che fanno giocare Mirotic dal perimetro a smazzare palle. E ho visto anche degli alley-oop lanciati da Mirotic dal perimetro, a Butler, mi pare.
Sì.
O comunque tira da tre con una certa sicurezza proprio in faccia sì, sembra che abbia
perché
tipo...
non ha fatto tiri da smarcato, non solo, ha fatto anche tiri da marcato, bellissima meccanica, bel giocatore.
Sì, sembra che abbia abbastanza libertà di gioco, nel senso libertà di gioco, libertà di creare, che gli abbiano dato libertà di tenere la palla, visto che comunque Rose si limita alle sue penetrazioni, fondamentalmente non è che si mista tante palle, Butler uguale, quindi sì, fondamentalmente ne smista parecchie Mirotic dal perimetro.
Beh, vogliamo anche ricordare il play di riserva che ci ha sorpreso in maniera positiva, Dejuan, no, chi hanno
che
loro?
Dici?
Moore.
Ah, Moore sì, che... è la guardia.
Esatto.
Guardia. Sì, ha fatto due, le prime due non ha fatto male, ha fatto qualcosina.
Ma per essere un morto che cammina,
sì,
ha
sì,
fatto...
un giocatore X, sì, però, sì, insomma, anche Tony Snell è migliorato un po', mi sembra, meno, mi sembrava più attivo, meno cazzate rispetto...
E comunque questo quintetto iniziale...
Anche McDermott, tra l'altro, esatto. Ha messo due T, ha giocato...
Più
ha giocato, ha fatto sì, più del solito, ha messo i suoi tiri da tre, fa quello, però sì.
Ma poi un quintetto di partenza con Gasol centro e Mirotic che sulla carta non sono dei grandi difensori, però nel sistema Chicago funzionano, nel senso che ho visto Mirotic sempre ben posizionato, mai fuori, eccessivamente fuori luogo, fuori posto. Li ho visti bene. Ho visto Butler come sempre incredibile, nel senso che è un giocatore veramente senza paura, ha una consapevolezza di sé che gli fa tirare veramente palle da ovunque, con canestri anche ad alto coefficiente di difficoltà, ma spesso dentro, veramente è un gran giocatore.
Sì, sì, sì.
Effettivamente Rose ha perso un po', sia anche in minuti, sia anche in qualità di gioco, per certi versi, almeno in queste prime partite, però gli altri girano bene. Forse gli schemi di Zoiberg, ancora, sai, quei passaggi di cui parlavamo, quei passaggi sulla linea da tre.
Sì, a volte sono un po' fermi.
Quelli che
avevamo
visto in pre-season.
Sì, dice. Sono un po' fini a se stessi a volte, ancora si vede che non riescono a praticarli in una maniera corretta, però riescono sempre a trovare il giocatore poi alla fine smarcato da tre o da due facilmente.
Quindi qualche miglioramento lo vedete, insomma?
Sì,
lo
sì, beh, sono meno prevedibili rispetto al gioco
in
che avevano
soprattutto, sì,
questo tipo Do, quindi meglio, poi ingraneranno, giocheranno anche meglio successivamente, faranno più movimento, magari perché certe volte li vedi come statue di cera sul perimetro che non si spostano, però...
Beh, è giusto sfruttare gli altri per Chicago,
tu,
perché...
E tu, Dile, questi Phoenix...
Questo Boris in solitaria.
Allora, la prima partita sconsiglio a tutti di vederla, quella contro Dallas, a tutti i fan di Phoenix, saltata a pie pari, perché è stata una partita veramente brutta, perché anche Dallas non ha avuto sprazzi di buon gioco, però Phoenix veramente ha giocato male, perché Dallas giocava con Deron Williams, Felton e Matthews da tre, perché appunto anche Parsons è infortunato, Nowitzki e il nostro amico Paciuglia sotto. E però veramente, cioè, ha fatto il suo gioco Dallas, come sempre Carlisle fa le sue rotazioni, cerca sempre di sfruttare anche, per dirti, il Powell, quell'altro,
sì.
Sfrutta un po' tutti lui del roster, però diciamo che è stata una partita aberrante, tra cui a un certo punto anche Deron Williams si è fatto male, è uscito fuori per poco tempo, però ho detto, vuoi vedere che si è fatto male un'altra volta, era lì agonizzante.
Finita la stagione, speravi, che Deron si spaccasse ancora.
Però dai, fondamentalmente Phoenix i tiri non gli sono entrati, abbiamo tirato sotto il 40%, quindi veramente brutte cose, un gioco senza capo né coda, e c'è poco da dire su quella partita. Invece con Portland bene, abbiamo vinto anche ieri sera, non ho visto la partita, posso un attimino dire della seconda partita contro Portland. E finalmente vedo un po' di pick and roll con gli alti, cosa che secondo me è uno dei fattori anche di difficoltà nel giocare gli schemi di tutto il basket naturalmente si basa anche su quel fattore tattico del pick and roll, sa che fondamentalmente è quello, però cioè, il pick and roll sembrava una cosa inesistente l'anno scorso, anche perché quando avevi Miles Plumlee che ti faceva il pick and roll e Len che comunque un secondo anno, senso del timing pari allo zero. Invece con Chandler hanno cominciato a sfruttarlo, il primo quarto hanno giocato molto bene contro Portland e hanno cominciato a sfruttare i pick and roll, hanno cominciato quindi a cercare di sfruttare anche le spaziature. Markif Morris queste prime partite sta tirando abbastanza bene da tre. Sì, sta tirando abbastanza bene da tre, un po' più all around, vediamo un attimino cosa ne salta fuori.
E questo Knight?
Questo Michael Knight, che è soprannominato nel forum Nightblade dai fan. Il Nightblade, beh, la seconda partita contro Portland, sia lui che Bledsoe hanno fatto i pazzi, perché Bledsoe ne ha messo 33 di punti e Knight ne ha messi altrettanti, come 27 adesso non mi ricordo bene. Comunque fondamentalmente lo schema di Hornets, cioè, che in realtà è molto semplice, solo che naturalmente deve avere i giocatori giusti, ti servono gli alti che fanno il pick and roll, così da sfruttare il backcourt, le entrate dei pazzi, perché avendo due combo guard puoi sfruttare comunque le penetrazioni, puoi sfruttare i giri di palla che ti possono creare in penetrazione con gli scarichi agli esterni, però deve avere anche i tiratori, che era una magagna che avevamo anche la seconda metà della scorsa stagione, che eravamo, adesso non mi ricordo se tiravamo col 30%, comunque
bene,
molto male da tre,
bene.
Molto male per una squadra come Phoenix, il tipo di schema che anche utilizza Hornacek, che comunque si basa fondamentalmente anche naturalmente per sfruttare meglio le due combo guard sulle spaziature create da tutti i giocatori degli esterni, e quindi anche queste due partite non hanno tirato eccellentemente da tre. La prima contro Dallas, una partita, ripeto, terrificante, hanno tirato col 22%, se non erro.
E beh, statistiche
sugli scudi. E invece questa qua eravamo sul 30% alto, comunque già un miglioramento. Però sì, giocavano contro Portland, anche Portland bisogna un attimino, ma bisogna aprire un attimino una parentesi, nel senso che a me fa specie che quando vedi Portland, ok, che si sa che tipo di squadra che è, ne abbiamo anche parlato nelle scorse puntate quando abbiamo fatto la preview, ma ti rendi conto, vedi il roster, no? Vedi Lillard, vedi che il secondo miglior giocatore è Aminu. Quindi sì, cioè a Mino li voglio anche bene, però beh, McCallum comunque naturalmente crescerà bene quest'anno, perché la possibilità, i minuti eccetera, bisogna vedere quanto efficace sarà, però è sempre, vedi, una, anche se McCallum farà bene, vedi sempre un qualcosa in divenire, no? Nel senso che hanno magari quei giovani come un Mason Plumlee li può fare anche comodo, può avere anche una buona crescita, perché comunque atletico come centro ci può anche stare, però in divenire, non nell'immediato. E quindi francamente sì, poi il loro quarto titolare è Leonard, è Myers Leonard,
genio sregolatezza,
quindi sì, vedendoli
Uomo
giocare sì, anche è inutile fare, cioè nel senso, hanno fatto gli spandoni con Portland, ma sì, bisogna vedere, lunedì abbiamo contro i Clippers e lì sono curioso di vedere come vanno le cose. Lì bisogna sfruttare assolutamente Tyson Chandler e Lena a fare pick and roll, anche Lena ha migliorato molto come senso della posizione, come portatore di blocchi eccetera, e bisogna sfruttarli, bisogna, cioè gli alti non possono, non puoi tenerli sotto a far niente, non aiuta. E Portland vedremo, sì, io francamente vedevo la squadra e pensavo tra me e me, ma chissà Lillard quanto dura questa squadra, perché effettivamente, cioè, questi se vincono 30 partite comincia a sorprendermi, magari possono vincere le partite contro contro la New Orleans del caso perché sono tutti infortunati e ti gioca titolare Nate Robinson, però sì, o magari qualche back to back fortunoso di qualche squadra magari, sai, un po' più stanca. Però dai, cioè francamente
poca roba,
questi qua tankano selvaggiamente a mio avviso. Poi vediamo nell'arco dei prossimi due anni Lillard se rimane, perché
creeranno la squadra.
Ma non è neanche male vedere McCallum e Lillard insieme, secondo me si completano abbastanza bene.
Tutto
insieme.
Il resto che manca.
Però il resto, sì, per McCallum deve mettere a posto il tiro, perché gli anni passati cosa tirava? Col 38%, 36%?
Vabbè, ma quanto giocava?
Sì, giocava anche poco. Però sì, si vede anche bene, ma in divenire, ecco. E questi Minnesota, zia, allora? Olè. 100% vittorie?
Sto godendo come un maiale, in realtà. No, e io sto coi piedi ben piantati a terra, perché comunque siamo affrontati.
Saldati coi chiodi.
Sì, fissati come un crocifisso. No, abbiamo affrontato. Adesso non Zan sarà lì che si starà. In realtà abbiamo affrontato i Lakers e i Denver, voglio dire, due delle squadre che avevamo candidato tra le ultime posizioni della conference a Ovest.
Sì, una proiezione del patto diceva Denver ultimissimi.
E io pure, e i Lakers. Portland.
Sì, beh.
I Lakers poco sopra e Minnesota siamo lì, quindi il livello del basket visto non è stato particolarmente
buono. Era di league,
sono squadre che potrebbero fare la fila per essere ultime anche a Est.
Sì,
sono abbastanza schifo.
Se parlo di Denver, ti posso anche dare ragione. Minnesota sicuramente.
No, Lakers e Denver, Minnesota. Ah,
con
no.
Che sufficienza che parla. Però.
ma oggi Patrick è un po' così, è un po' statuario.
È sufficiente.
Ma il gatto bianco non l'ha portato.
Sì, l'ha strozzato il gatto bianco. Perché gli cagava sul letto. Ho visto basket non brillantissimo nelle due partite da parte di tutte le squadre, sia Denver, sia Lakers, sia Minnesota. Tratti di bel gioco, ho visto un Rubio che ha iniziato a prendersi delle responsabilità finalmente, e qualche tiro dalla media, qualche tiro da tre ben tirato, nel senso nel momento giusto, poi l'esito non sempre positivo. Ho visto un Towns che, come dice Patrick, sì, è abbastanza completo su entrambi i lati del campo, però lo vedo ancora un po' troppo timido, un po' troppo...
Un po' molle,
esatto. E, sì, è vero che ha fatto diversi punti, ha fatto diversi rimbalzi, però molti rimbalzi difensivi, quindi l'unico uomo rimasto sotto canestro, la palla che capitava in mano. E in attacco è anche vero che spesso ha giocato, è stato quello più utilizzato finora nei Minnesota, quindi ha giocato anche contro le seconde linee delle squadre avversarie, però non è stato devastante. I suoi 28 punti contro Denver sono stato il frutto di una serie di ganci, di canestri da sotto. Sì, è importante che ci siano, certo, però non... In attacco non stiamo parlando di Okafor, per intenderci. Fa delle cose molto semplici, le fa abbastanza bene, perde abbastanza palloni, perché spesso quando ha la palla in mano accentra il gioco invece di smistarlo ai giocatori liberi.
Ma comunque, cioè, ha fatto un partitone marcato da Farid, era?
Beh, Farid, io ho visto la vita con Denver, Farid non è il Farid di due anni fa. Devo dire la verità, dopo il primo quarto ho pensato, Farid non ci sta in questa squadra, perché secondo me si è in qualche modo ha perso l'energia, perché Farid non è un giocatore tecnico, lo sappiamo, fa il suo punto diciamo, il suo cardine è l'energia, e l'ho visto
un po' motion,
non è il Farid di due anni fa che lottava su ogni pallone, saltava come un grillo, spaccava tutto. L'ho visto un po' molle, sinceramente, come sempre sui rimbalzi.
Mi ha fatto la stessa impressione anche a me che ho visto.
L'ho visto un po' come stufo di essere in quella squadra, cioè come un po' desideroso di cambiare aria, non so come dirti.
Beh, penso che se mettono sul mercato Farid
per quanto Roma, riguarda simpatizzanti, per quanto riguarda
sì,
Denver,
tipo l'Emporio Armani,
esatto, che tanto raccoglie chiunque ormai. Per quanto riguarda Denver, squadra che ho visto giochi chiare, Però effettivamente Miro non la metteva neanche se avesse avuto una vasca da bagno al posto del ferro. È veramente incredibile, ha dei giocatori tipo Darrell Arthur, vabbè, mai viste prima. Vorrei ricordare, come ho fatto con voi, l'espressione di Malone in panchina dopo una sassata di Darrell Arthur, un passaggio, una sassata al suo compagno fuori.
Ammazzato una vecchia sugli spalti.
Esatto, no? sì, un giudice, non so, di quelli del bar.
Non aveva la faccia della forza.
No, era tipo assatanato Malone, probabilmente l'avrebbe strozzato con le sue mani se l'avesse avuto lì. E per quanto riguarda Minnesota, tratti di bel gioco. Nota secondo me negativa Zach LaVine fino adesso, che continuano, forse per mancanza di elementi, a farlo giocare come play, ma io sinceramente non lo vedo, perché sbaglia completamente i tempi dei tiri, sbaglia le linee di passaggio, forza molte soluzioni. Sinceramente lo vedo poco adatto a quel ruolo, come dice Rubio, per intenderci. E nota positiva il Garnett, non del campo ma il Garnett della panchina.
Sì, perché ormai è assistant coach quest'anno.
Praticamente io l'ho visto quando la squadra ha i time out, lui è l'unico praticamente della panchina che si alza, dà il 5 a tutti i ragazzi in campo, li stimola, li sprona,
è
li
motiva.
Esatto, il Paul Dexter di Minnesota, però in campo sì, ci mette l'energia difensiva in quei minuti che gioca, non possiamo pretendere niente da lui. E per il resto comunque noto che almeno la second unit è di un livello leggermente come gioco anche più elevato rispetto a quello dello scorso anno. Si vede qualcosina che lo scorso anno non ho visto, qualche idea di gioco, o Wiggins forse un po' moscetto anche lui. Ho visto la squadra prendere tanti liberi, quindi vuol dire comunque si butta sotto canestro. È un Bielizza che gioca una ventina di minuti a partita di buona qualità. Si trova sempre sulla linea da tre molto pronto, come rimbalzi, un buon rimbalzista. Ogni tanto dovrebbe secondo me essere un attimino più cattivo sotto, però probabilmente ha paura di prendere le botte.
Bene, detto questo, finiamo con il commento alle partite viste. Abbiamo parlato sul niente e del niente, visto che sono appena iniziate.
Vorrei fare una domanda per lo zio, prima di chiudere un attimino. Il mio amico D'Angelo Russell, com'è andato dal suo esordio?
Una merda.
Un fantasma.
Una merda totale.
Detto questo, possiamo andare sulla pausa, perché... perché siete delle brutte persone, parlate sul niente e giudicate i rookie dopo due partite viste.
Il poster sulle freccette, Russell.
Non l'avete neanche visto, per dire, vedi, 82 partite, no?
A fine stagione.
Questo primo anno non è andato tanto bene.
A fine stagione, sai cosa dirà Lady? Russell PG Mostro.
Si cambia il titolo con Lauri. Detto questo e additandovi come brutte persone, andrei con la pausa, così almeno i nostri ascoltatori riescono, si rinfrancano, ascoltano qualcosa di qualità, perché dopo questa buttata dell'end
è perché la brutta persona lui mi provoca apposta, lo sa, no?
Comunque rimanete sintonizzati, come dire, perché abbiamo tantissimi argomenti e uno più bello di quell'altro.
In diretta da Ligliano.
Esatto.
Yeah.
There's a meeting in an hour. You've been called to face the press. I've got the looks, I've got the power. There's a gun inside my dress. And there's a reason why I'm doing what I'm gonna do today. In the name of all that's pure, I'm gonna blow your head away. And I'll sing.
I got angry with the government. I wrote a letter to the president. But all he did was laugh and send me a signed photograph. So happy birthday, Mr. President. Today you watch me fuck the government. Happy birthday, Mr. President. Today you watch me fuck the government.
I got a psycho for his sidekick. Got a shotgun for his soul. I'm the new Lee Harvey Oswald. Same shades as Jackie O. Got a psycho for her sidekick. Got a shotgun for her soul. I'm the new Lee Harvey Oswald.
same shades as Jackie O, and I'll sing.
I got angry with the government, I wrote a letter to the president, but all he did was laugh and send me a signed photograph. So happy birthday, Mr. President, today you watch me fuck the government. Happy birthday, Mr. President, today you watch me fuck the government.
Eccoci alla seconda parte di The Homies. E Lady ci stava raccontando un episodio fuori onda sul nostro amico Fredette,
il Jimmy,
il Jimmer, detto Fredetti dagli amici.
Jimmer,
no? E dopo svegliamo anche un'altra bella cosetta su Fredetti. Raccontaci l'aneddoto.
Praticamente uno degli assistant coach, che è voluto rimanere fra l'altro anonimo dopo la dichiarazione,
senza palle, che me lo vedo tipo i video della Barbara D'Urso, esatto, di spalle con la voce modificata così,
ha dichiarato che Jimmer Fredette è stato tagliato perché era troppo spocchioso. Diceva che gli assist degli altri giocatori sono tutti stupidi, che non capiscono il suo vero valore, che lui è un grande, che a Brigham Young era un genio del basket e che andrebbe valorizzato di più,
che in tre stagioni non
che le palle devono essere lasciate a lui, gestite a lui, e
e quindi
per questo gli hanno fatto fare una brutta fine.
E la brutta fine è? E la brutta fine è che è stato scelto come seconda pick nel draft della D-League.
Bravo Jimmy! Vai Jimmy!
With the second pick,
Fredetti!
Westchester select Fredetti! Jimmer Fredetti! E come la prima abbiamo il Fu Pendegra, ovvero Jeff Ayers. Non commenta il Patrick.
Come cosa devo dire?
E come se terza scelta c'è stato il Cartier Martin.
E no, Perry Jones, penso. Terza.
Perry Jones.
Ah sì, Perry Jones, scusate, terza.
Forse Cartier Martin era la seconda del secondo.
Era la quarta, era Cartier Martin, ma poi ci sono dei nomi incredibili. Andando avanti con i vari giri, c'è anche il Cabongo, il Nick Cabongo, preso dai Delaware, e c'era un nome, Ronnie Brewer al Santa Cruz con l'undicesima scelta al secondo giro, e tanti altri mostri, tra cui un certo Walter Lemon Jr.
Ma come abbiamo visto io e Patrick, il Ronnie Brewer da quattordicesima scelta al primo giro, dove è finito? Seconda scelta alla D-League.
Sì, al secondo giro. Cioè, quattordicesima secondo giro.
Che pattume.
E poi c'era, vediamo se lo trovo, perché avevo un nome veramente che volevo farvelo pronunciare, proprio era la sfida, il Jordan Crawford. Il Marilyn Manson.
La versione grossa di Jordan Crawford.
O che c'è stato uno sbaglio di ortografia, magari era Jordan Crawford, perché c'era uno che aveva veramente...
Io non ho mai sentito il nome Jordan fino ad oggi.
C'era veramente un nome per il Marilyn Manson incredibile, veramente.
Il Marilyn Blue.
E adesso non mi ricordo qual era, vabbè, non perdiamo te, sì, esatto, comunque dei nomi veramente fuori da ogni grado. Ecco, questo qua, cioè, si chiama Jean-Victor, no, adesso voi, io ve lo mostro,
me lo dovete
pronunciare.
Il cognome?
E quale dei te? Jean-Victor?
Dio di Ol
Nugul Dodge.
È pakistano.
Jean-Victor Nugul Dodge.
Ma sei Pujol?
Vabbè, se francese, c'est un guidio.
Adesso me lo dici, com'è?
Nguidiol.
E quindi? Jean-Victor?
Jean-Victor Nguidiol.
Famoso chef.
Sto toccando come un pazzo.
Famoso chef. E parlando di scelte, no, vi faccio una bella domandina. E abbiamo visto spulciando, cos'era, Real GM che dava questa news sull'86% dei GM.
No, ha fatto sondaggio.
Ah, ok.
In Lega.
E abbiamo capito, vabbè, che tutti vorrebbero Anthony Davis per ricostruire una franchigia, e chi direbbe il contrario. Ma voi chi scegliereste per costruirci attorno una vostra squadra al massimo il quarto anno in NBA? Vai, Eddie.
È tosta col quarto anno, perché ovviamente vengono in mente i grossi nomi, ma nessuno di quelli è al più ben dopo il quarto anno. Quindi, scegliendo fra chi si vede oggi con una predisposizione così forte,
cioè tu sei GM, no? Devi vederti,
devo prendere un giovane,
esatto, sei GM,
fare il pazzo,
sei GM di Sacramento.
Datemi fumo dei tromboni, tranquillo.
Poi... esatto, sniffi cocaina anche.
Allora, di quelli che mi piacciono, beh, potrei essere banale e dire Lillard.
Ok.
Potrei dire Lillard, che fra l'altro è una mossa palesissima, dato che lo sta già facendo Portland. Oppure, se voglio prendere qualcuno di più fresco, di più frizzante, mi piace Payton. E mi piace Okafor.
Quindi vai sull'asse, l'asse degli anni 80.
Perché prima
play e pivot, no?
Esatto, prima ho pensato, per ricostruire una squadra, magari il giocatore chiave per dare subito un'impronta di gioco potrebbe essere il playmaker.
Però, con un'osservazione anche corretta.
Per questo ho pensato subito a dei playmaker giovani forti, e mi sono venuti in mente quei due nomi. Poi in seconda battuta dici, vabbè, è il centro che al momento mi piace di più fra i giovanissimi, è Okafor.
Cosa che hai ribadito già,
sì, 360 volte,
quindi vai sul... di alti ce ne sono pochi, quindi vado sul talento dell'alto, e poi un bel play per ricostruire una franchigia va sempre bene. E Pat, invece tu?
Ma se devi ricostruire, forse bisognerebbe ricostruire da un alto, che è sempre il ruolo
un po' più difficile da trovare,
al centro,
no?
Però se andiamo a vedere come talento puro, almeno quello che è stato esposto fino adesso, sicuramente Lillard è il migliore. E a parte lui, se no andrei su Drummond, perché è un centro vecchia maniera, quindi anche deve allargare il campo, né niente, è il classico centro che fa comodo a una squadra, difensivo, comunque si è migliorato in questi anni. Sta migliorando nel gioco d'attacco, per cercare di non essere proprio un DeAndre Jordan fatto e finito, e quindi
ma anche tu sul classico dei due ruoli,
ma sì, perché secondo me non hai un'idea chiara, solitamente o vedi il talento, allora vedi Lillard, o se no secondo me vai sull'alto quando non hai un'idea, quando sei indeciso. Se no, se andiamo un po' più...
Ma fai un po' il campanilista, perché questi giorni mi dicevi anche un altro nome, no?
No, beh, se devi fare più una scommessa su Bill, andrei. Per un fatto che a livello di prestazioni ai playoff, primo anno dei playoff, è stato uno dei cinque giocatori sotto i 22 anni a fare quel genere di statistica ai playoff, e gli altri erano, altri sono Kobe, Oscar Robertson, Jordan,
non
mi ricordo,
sì, e non sono, nomi, quindi... non sono i nomi del di chi ci taglia il prosciutto al supermercato di solito,
quindi... come no.
Quindi sì, magari si potrebbe scommettere su di lui, perché insomma ha queste credenziali, anche se magari non è stato mai continuo negli anni, però è come dire il Brian dei primi anni, che grosso modo giocava comunque poco i primi due anni, cioè poco relativamente rispetto a dopo. Però sì, come...
Quindi la vedresti come high reward, high risk?
Sì,
dici...
magari sì, ovviamente... andare su un centro, ovviamente, come dicevo, ha più senso quando sei indeciso, Però se vuoi sì, rischiare di più ma avere anche qualcosa di più, c'è un giocatore che può essere potenzialmente migliore di un Lillard o di un Drummond, andrei su quello. Però una scommessa, ecco.
E il fatto è che quando una squadra sceglie un giocatore, diciamo che poi stiamo parlando comunque di giocatori che dovrebbero essere il cardine su cui si muove poi la franchigia, no? Quindi abbiamo capito almeno dalle prime due pareri che il play io me lo scelgo, vedo un attimino come gioca, o che sia un sminestratore di palla, una combo guard di grande volume, di grande scorer, ma con le capacità anche di migliorarsi come generale di squadra, comunque che come Lillard può essere, posso avere già, come dire, la marcia in più come leader, diciamo, in una squadra. Oppure, come dicevo, il centro, quindi parto dall'alto perché alti, capaci, ce ne sono pochi, e quando ti capita sotto mano, abbiamo visto comunque gli alti, quelli che hanno un grande margine di miglioramento, comunque grande talento possibile, lo scelgono sempre. Quindi sono, diciamo, le scelte classiche. E quindi facciamo conto che la tua squadra non ha niente, no? Come tipo di giocatore, come hai detto tu, è persa, non sa fondamentalmente, in che non ha i giocatori, qualche giocatore anche di complemento per diciamo capire un attimino il gioco. E quindi in una scelta come quella di Bill, per dire, come ti muoveresti poi a costruire la tua futura franchigia? Cioè, tu prendi un giocatore che dici ha più grande talento, cioè mi prendo il rischio di prendere questo giocatore, ma quello che ha più alto talento, come ti muoveresti poi diciamo nel proseguio a livello di giocatori che potresti mettergli di contorno?
Tutti i brocchi.
Esatto.
Così emerge.
Esatto,
perché,
esatto.
Perché mi è venuta in mente appunto questa domanda adesso, perché è facile partire comunque, come ho già spiegato prima, dal play e dal centro, ma una guardia, come potresti muoverti poi nelle tattiche, diciamo, di un GM?
Bah, puoi muoverti prendendo degli alti, come hanno fatto i Lakers con Kobe. Kobe non gli hanno mai affiancato un play o una ala piccola di grandissimo livello, la di piccole che avevano prevalentemente difensive, il Metta o anche Ariza, e il play hanno sempre avuto Fisher o comunque gente modesta. Mm-hmm. E hanno sempre puntato sugli alti, con Gasol, Bynum, Shaq, e puoi puntare su quello. E ovviamente la guardia deve sviluppare un ball handling, una visione di gioco che gli permette anche di passare la palla come faceva Kobe.
Beh, certo.
O come faceva Michael Jordan, altro giocatore comunque era più utilizzato rispetto al play a Chicago. Era, non fosse male, no? Ron Harper comunque non avevano, sì, non serve andare proprio sul play. Ecco, per un giocatore come Bill non lo so, magari un play vicino ci starebbe, visto che comunque tira, comunque gli serve la palla. Però anche come dice Inky, il play non è così difficile da trovare in Lega, alla fin fine un play
di un certo livello.
L'alto è più difficile, quindi se dovessi avere un'altra scelta andrei su un alto da mettere di vicino, o cerca di farmi arrivare un alto in qualche modo,
con qualche trade. Zio, tu invece chi sceglieresti per costruire la tua franchigia?
Ma
Downs, l'allenatore.
sì, no, parlo sull'allenatore, sì. Però se dovessi scegliere, no, su Towns no. Andrei un po' controcorrente e prenderei giocatori forse più grezzi sull'immediato, in maniera da amalgamarli magari su una squadra preesistente, però che posso in qualche modo plasmare. Quindi sceglierei Antetokounmpo, perché è un giocatore fisicamente incredibile, che può giocare in più ruoli, che ha immensi margini di miglioramento secondo me. E potrei prendermi anche Rudy Gobert. altro giocatore abbastanza ancora da formare, ancora grezzo, però che può fare la differenza.
Ecco, lo zio, per dire, è più vicino alla mia visione, più che sulla grezzaggine. Anch'io andrei più su un giocatore difensivo, nel senso che prenderei magari il giocatore anche su un ruolo non propriamente classico, magari come abbiamo detto prima, del play o del centro.
A parte,
ecco,
che io sono dell'idea che un giocatore che non sa difendere difficilmente gli insegni la difesa. Cioè, se un giocatore non ha senso la posizione, non la può, difficilmente gliela crei se non all'interno di una meccanica di squadra. Invece il tiro, comunque la fase offensiva, secondo me si può già più creare, se un allenatore è capace, si può già creare al giocatore attraverso sessioni di tiro, attraverso sessioni di posizionamento in attacco. Secondo me è già più giocabile quella.
Sì, tu dici è più facilmente, cioè è più inquadrabile o sviluppabile,
esatto,
nel proseguio.
Esatto.
Quindi dici.
E poi detto Kumpo, ha le braccia così lunghe che mi fanno una gola incredibile.
Sì, sono vicino in un certo senso alle tue scelte, perché io probabilmente mi sposterei dal classico e andrei su un giocatore difensivo. Quindi partirei fondamentalmente da un giocatore che so che mi dà un certo impatto a livello di difesa, per poi magari costruire o trovare appunto i giocatori di volume che segnano e che non abbia magari bisogno di, che faccia da collante come,
no,
difensore.
Giocatori che segnano ne puoi trovare, basta metti vicino un Middleton, faccio un esempio, che non sa fare nient'altro, però un giocatore.
Beh, ma anche
comunque
per
ti
dire
piazza...
Monta Ellis anche,
sì,
per
anche
dire. E quindi io farei proprio la scelta, diciamo da nerd, prenderei Gilchrist come scelta.
È molto nerd come scelta.
Sì, è molto nerd, perché partirei.
Cioè, è calato il silenzio, ho guardato, sì, le espressioni degli altri,
sì,
homies,
sì, sì.
E
sì, perché
hanno detto tutto senza dire niente.
È una scelta nello spirito di David Kahn,
questa. No, perché... è una scelta del cazzo. E su quelle scelte che i tifosi ti farebbero rimpiangere negli anni a venire.
Esatto. No, sceglierei appunto un giocatore altamente difensivo, che secondo me sposta già da subito, perché per me
sposta la panchina.
Può spostare dei sacchi di patate.
Per me Gilchrist comunque è un giocatore che al suo terzo anno comunque sposta a livello difensivo. Infatti sono curioso di vedere Charlotte se effettivamente riuscirà a non far sentire la mancanza. L'unica cosa che si può lamentare dal fatto che probabilmente nell'ottica proprio del 3&D gli manca il tiro fondamentalmente, quello è un po' il problema. Però anche Gilchrist era stato scelto come seconda scelta a suo tempo, anche per la sua abilità di essere
infatti,
un vocal leader.
Infatti ancora alcuni non perdonano questa seconda scelta in Gilchrist.
Sì, sì,
tra,
sì,
l'altro,
sì, ma certo,
per rimarcare il concetto.
No, no, ma ci sta, per l'amor di Dio, non dico. Cioè, un giocatore prenderei, naturalmente è tutto un altro tipo di giocatore, ma può partire dalle stesse dinamiche di pensiero mio, nel senso del 3 difensivo, che poi può sviluppare anche, diciamo, un'attitudine da scorrere.
Il problema è che il Gilchrist lo piazzi in una squadra veramente dove almeno c'è qualcun altro di talento, perché sennò secondo
ma
me non ne vieni molto fuori, se,
ma
se
vediamo come verrà fuori negli anni, ecco. A me è un giocatore che piace particolarmente, ecco. Volevo fare un altro paragone, che comunque è un tipo di gioco, è all'interno di un sistema completamente diverso, ma io prenderei tipo, che ne so, un Leonard, che quando
Leonard.
No, Kawhi Leonard,
Kawhi,
che quando era stato scelto comunque non si pensava che avesse questo tipo di impatto,
sì,
perché cosa è stato scelto? 16ª, 15ª scelta, era molto grezzo Leonard. Dopo inserito nel sistema giusto come quello di Sant'Antonio, e naturalmente le qualità ce le ha, non stiamo parlando di questo, che sì, proprio era un cane diventato un genio, questo qua comunque i tool li aveva, però all'interno di un sistema hanno saputo svilupparlo bene. Adesso Leonard
è strano comunque che nessuno di voi abbia detto bello.
Quindi non sono il proprio David Kahn, dai, totale. E detto, parlando di scelte, andiamo su un, quindi sul, su un tema del, su un tema gioioso, no? Perché ci sono i giovani, che andiamo sui vecchi che ci lasciano, e abbiamo comunque ricevuto, come tutti voi, la notizia che Flip Sanders ci ha lasciato, e lascia quindi un grande vuoto anche a Minnesota. E diciamo, volevamo un attimino fare una breve analisi sugli ultimi anni di Minnesota e le sue scelte, la sua ricostruzione, ecco, partendo con questi toni che sono già diventati più mesti.
No, boh, lascia il vuoto.
No, che tra l'altro quel tipo di tumore lì
non è particolarmente aggressivo.
Il linfonoma di Hodgkin's
non è particolarmente aggressivo. Boh, non so se ha avuto complicazioni, sinceramente non lo so. Sanders, cosa dire? Sapete come la penso riguardo a Sanders, allenatore?
No, parliamo del GM, non dell'allenatore. Parliamo di GM, delle ultime mosse che ha fatto.
No, forse come GM è stato un attimino forse più attento che come allenatore. Per allenatore non intendo allenatore esclusivamente di Minnesota, intendo la maggior parte degli anni di allenatore di Sanders non ha... personalmente non mi è mai particolarmente piaciuto, dagli anni di Washington, dove non ha lasciato particolarmente ricordi, visto che penso abbia uno score di 50 vinte e 8.000 perse più o meno. E...
ne sta pensando,
non credo sia arrivato al 50 vinte a Washington.
Ah, appunto,
però è durato un anno e mezzo.
Sì, non è arrivato al 50, no, forse 55 se non sbaglio. Adesso vai intanto a informarti, ma forse 55 vittorie è arrivata a Washington. E dove a Minnesota nell'ultima fase sappiamo comunque che non ha particolarmente fatto brillare la squadra, e dove negli anni precedenti ha allenato Minnesota durante l'anno della finale di conference del 2004 con Kevin Garnett sugli scudi, e poi è passato ai Detroit, ai famosi Detroit post titolo, che non è riuscito a far bissare nelle prestazioni nonostante un roster di qualità. Quindi, cosa dire, come GM non ha fatto danni, ha sostituito Kahn a Minnesota e poteva fare solamente meglio, visto che Kahn ha portato solamente grandi mostri e grandi scelte folli, tipo scelte come Derrick Williams, Wesley Johnson, tutti dei pazzi totali.
Joe Flynn.
Esatto. Sounders ha un attimino fatto un po' più di ragione nelle scelte al draft, non ultima quella di Towns, o quella ad esempio di Lavin per certi aspetti al draft precedente. Ha avuto importanza nello scambio Love Wiggins, che sapete benissimo che ho trovato molto positivo, perché ormai Love aveva finito la sua carriera, che non era neanche mai iniziata, ma la sua parabola con Minnesota, e quindi ha preso il massimo da quello che poteva avere, insomma, in giro. Ha trattato fino all'ultimo, come ben tutti sanno, c'era anche l'ipotesi dello scambio con Golden State, che però ovviamente non è andato in porto.
Quello con Klay Thompson, mi
esatto, ricordo. Con, se non sbaglio, c'erano anche i Clippers. Comunque ha preso quello che poteva prendere con Love, quindi la prima scelta Wiggins, che poi si è rivelata nell'ottica di un rebuilding della franchigia sicuramente positivo. Quindi come GM sicuramente lo ricordo in maniera positiva. Adesso sinceramente temo per il futuro, perché Minnesota ha sempre avuto delle scelte, sia per quanto riguarda i giocatori, per quanto riguarda soprattutto l'apparato della dirigenza, sono stati piuttosto discutibili. Vediamo se chi prenderà il suo posto come allenatore. Beh, godiamoci Sam Mitchell e poi vedremo.
Ti mancherà un po'?
No.
Vuoi commentare, Pat? Volete commentare voi questa triste di partita del nostro Sanders?
Bene o male, l'ha detto bene lo zio. Credo che non avere più Sanders come GM porti un passo indietro Minnesota, perché deve entrare un nuovo GM e quindi devi ridare un'identità alla squadra.
Magari idee diverse, sì, anche di come vede la squadra. Sì. Sanders aveva comunque,
quindi quello può essere un passo indietro, solo questo, nient'altro. Sì, quello che aveva fatto, l'avevo fatto negli ultimi 2 anni al GM, è buono, ha ricavato bei giovani.
Se posso dirti, sto controllando con i Washington
49 Wizards,
51.
Però è un peccato, nel senso che sarebbe stato curioso vedere le prossime mosse a livello di GM, intendo. La sua visione di squadra qual era?
Ma comunque qualcosa aveva impostato, perché, a differenza di Khan, sì, aveva un progetto. E non ha, secondo me, non ha tankato lo scorso anno, semplicemente la squadra era debole così com'era. E l'unica cosa che secondo me ha peccato nel fatto di coprire 2 ruoli, quello di GM e quello di allenatore, che probabilmente come allenatore aveva passato la sua epoca, non era più l'era e l'epoca per certi vecchi senatori, probabilmente, almeno non a Minnesota.
Sì, non era un allenatore da ricostruzione, lui ha fatto bene a Detroit quando aveva la squadra già pronta.
Infatti lui ha allenato sempre comunque squadre, anche la squadra di Minnesota del 2004, è vero che era piena di mostri, però tutti i giocatori comunque già di esperienza. Quindi comunque già giocatori formati, stessa cosa a Detroit, a Washington penso uguale, anche se il livello era piuttosto basso, ma comunque tutti i giocatori abbastanza...
giocatori mostri erano a Washington,
okay.
Non c'erano una...
Però comunque trovarsi con una squadra molto giovane in cui insegnare gioco, sinceramente non lo vedevo molto bene, lo sapevo.
Ricordando uno che se ne va, ricordo... Voglio ricordare, appunto, avendo visto la seconda partita dei Phoenix Suns in casa contro Portland, abbiamo ritirato il numero a Steve Nash e andrà
di casa, sotto sì, ponte.
E andrà nel Ring of Honor assieme ai grandi giocatori di Phoenix, Connie Hawkins, Walter Davis, Barkley, Kevin Johnson, insomma nomi altisonanti di grandissimi giocatori che hanno fatto la fortuna comunque di Phoenix. E devo dire che è stata comunque una bella cerimonia che ho visto, appunto.
Hai pianto?
Non mi sono commosso, però.
Dai, non fare il timido, dile.
Non mi sono commosso, però devo riconoscere da fan che mi ha fatto un immenso piacere. Cioè, era telefonato, era logico che Nash andasse nel Ring of Honor, quello è chiaro, perché è stato un giocatore estremamente importante per la nostra franchigia, 10 anni di casacca. E non entro nei meriti, insomma non vado a sviscerare gli anni di Nash, anche perché volevamo fare degli specialini sui giocatori, sulle squadre importanti del passato, e perché non cominciare appunto con questa scusa, con i Suns del periodo di Nash. E questi speciali di breve durata, no? Dicevamo intorno ai 20, mezz'ora, no?
Sì, poco.
Esatto, usciranno nelle settimane di buco, dove non ci sarà
la puntatona
normale. Quindi, siccome c'è stato richiesto dai nostri fan, vedremo di accontentarli già nella prossima.
Cioè, dire, stai continuando col tono mestizia di Flip Sound. Sì. Cioè, è passato il momento lutto.
Sì, perché parlando di Nash, sai, ti viene in mente la squadra che erano i Phoenix Suns con Nash, ecco. Quindi un po' di mestizia mi sembra anche onesta. Dico solo una cosa su Nash, che è anche giusto metterlo in quell'insieme di giocatori, naturalmente non solo per la fortuna che ha fatto nei Phoenix Suns, ma anche come giocatore e quello che ha dato a livello tecnico, perché se andiamo a vedere le squadre come giocano ora, naturalmente tantissime cose passano dai Nash di D'Antoni e dai Phoenix Suns di quegli anni lì. Basta vedere come gioca Golden State. Se Phoenix avesse avuto quella difesa e probabilmente quella profondità di roster, probabilmente la mestizia viene perché probabilmente ha raccolto Nash, probabilmente ha raccolto veramente
poco
confronto a quello che secondo me meritava come giocatore. E invito tutti a vedersi qualche vecchia partita dei Phoenix Suns di Nash, perché vedere giocare un play così penso che facciamo abbastanza fatica. Non so se siete
con la schiena già
disintegrata a 30 e passa anni, comunque, perché ha dato il top fino all'ultimo. E detto questo, andiamo con la pausa, così anche ritorno anche più allegro, e vai col pistacchio.
Yeah!
Eccoci con la terza e ultima parte di questa puntata numero 9. Ci siamo tirati via la mestizia.
Era ora.
Che ci copriva i cuori con l'abbandono di Sounders e il ritiro della maglietta di Nash. Ci siamo rinfrancati vedendo le mogli dei giocatori. Vuoi commentare qualche moglie in particolare?
No. Non commento niente, non mi spiego come mai certi gabinetti umani di giocatori abbiano delle gnocche del genere.
Tipo la moglie di Pacciuglia.
O la moglie di JJ Barea. JJ Barea già non è un uomo, è un troll. E lo sapete che dopo io sbalvolo, no, davanti a certe visioni.
Ma riusciremo a fare una puntata dedicata alle mogli dei giocatori NBA?
Vabbè,
facciamo una carrellata delle mogli.
Non si può bestemmiare?
No, non si può, scherzo, sono pure.
Allora non diremo niente.
Vediamo se riusciamo a lanciare un piccolo sondaggio per i nostri ascoltatori che sono molto timidi, no? Fateci sapere se vi potrebbe ficcare una puntata sulle mogli dell'NBA. Una puntata dove noi facciamo una carrellata, no? Descriviamo le mogli e commentiamo, tireremo fuori delle notizie di gossip.
Moglie di Derek Fisher. c'è l'idea che è tutto fuorché un bell'uomo, Danny Fisher.
L'ex di Matt Barnes.
Tra l'altro, io consiglio a tutti di andarsela a vedere.
Ma com'era perché... quella storia tra Matt Barnes e Derek Fisher?
Ma sì, che hanno
avuto una storia fra di loro.
No, hanno avuto degli screzi per colpa della moglie. Adesso non so i dettagli, ma so che c'era, si era creato questa cosa la Barbara D'Urso. Ma... erano andati anche ospiti di pomeriggio 5.
Qua, se non ci fosse quella storia del copyright, in questo angolo qua ci sarebbe la canzone di Vangelis con gli amici. Ten ten ten.
No, che ci bolliscono.
Oh, ma la canto io. Ten 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 ten. Sarebbe mitica.
Eh no, beh, ci starebbe. Adesso chiediamo agli ascoltatori cosa ne pensano, ma sì, ovviamente loro dovrebbero avere internet acceso durante la nostra puntata e man mano andarsela a vedere quando che la descriviamo.
Esatto, è interattiva.
E tenere tutte e due le mani sulla tastiera.
E non sul pisello. a parte che se tengono tutte e due le mani sul pisello, complimenti ai nostri ascoltatori.
Ma a proposito di ascoltatori, che cosa abbiamo qui oggi? Abbiamo un'eredità.
Cosa abbiamo?
Un nostro ascoltatore, ovvero ricordami il nome perché
Andrea Tea.
Bravissimi, vedi che sono inappuntabili, siamo sempre
denuncia se lo nominiamo, no?
Non credo, se no non ci ha proprio neanche fatto la domanda. Cioè, la prima domanda che è pervenuta in redazione, oltre alla richiesta di fare gli speciali sulle squadre...
Sto guardando dov'è la redazione.
ci ha posto questa domanda, no? Parleremo per all'incirca 4 ore. Allora, se Garnett avesse giocato a Sant'Antonio e Duncan... a Boston / Minnesota, perché leggo quello che mi ha fatto.
Beh, certo, leggi tutto.
Le rispettive squadre avrebbero comunque vinto lo stesso numero di anelli, di più, di meno. Duncan sarebbe lo stesso considerato il PF più forte della storia, addirittura KG avrebbe potuto prendersi questo titolo.
Domanda laboriosa e complessa. Ma perché stai guardando me? Nel senso che devo iniziare a rispondere io o...
Ma certo.
Ma
siccome parla di Garnett, insomma, sei più qualificato.
Certo, come? Ma è una domanda piuttosto interessante ma complessa. Ovviamente si discute sui sì e sui ma, però dai, stimola la fantasia, no?
Quindi allora, è una domanda perfettamente inutile.
Esatto, come le nostre trasmissioni, quindi direi che ci sta perfettamente, come un dito in culo direi. Comunque, vedo, sono due giocatori comunque nel loro ruolo, tutti e due PF molto forti, diversi nel modo però di giocare, quindi penso che Kevin Garnett a Sant'Antonio avrebbe forse fatto... meno il gradasso, nel senso meno la prima donna probabilmente, sarebbe stato costretto dalla politica di squadra, dall'allenatore, dagli altri giocatori a fare un tipo di gioco diverso da quello che ha fatto nella sua carriera. Ricordiamo che comunque da quando Duncan è a Sant'Antonio è sempre stato circondato da giocatori comunque di medio-alto livello, quasi in tutta la sua carriera. Da un allenatore comunque preparatissimo e che ha fatto sempre giocare le sue squadre, quindi comunque Duncan è stato forte all'interno di un sistema forte con giocatori in grado comunque di coprire i loro ruoli e quindi comunque è emerso da una elite comunque, no? Garnett invece ha avuto una storia un po' diversa, è diventato il Garnett che conosciamo a Minnesota, e dove era circondato invece da un gran numero di peciottari e nel quale in questa squadra ha dovuto praticamente accentrare il proprio gioco e la propria finalizzazione, in quanto era comunque il giocatore di maggior rilievo, il giocatore di più talento e che da solo fondamentalmente, perché ricordiamo che in squadra c'era nel 2004 Sam Cassell e poi una marea di storditi, c'era Zoiberg c'era tra l'altro e altri giocatori comunque di un livello tecnico decisamente inferiore. E adesso se non sbaglio potrei citarvene qualcuno, comunque è un po' relativo, nel senso che comunque non ha mai avuto, intendo a Minnesota, un contesto vincente, ma nonostante questo comunque il suo talento ha portato la squadra alle finali di conference. Per quanto riguarda Boston, beh, penso che a Boston Garnett e Duncan avrebbero avuto forse la stessa fortuna, perché era una squadra condita comunque di giocatori di esperienza, ricordiamo appunto lo Steve Pierce ad esempio, Allen, giocatori comunque di esperienza, dove l'esperienza di questi due giocatori non avrebbe comunque stonato, avrebbero portato probabilmente agli stessi successi. Per quanto invece riguarda le squadre di appartenenza, cioè Minnesota da una parte e Sant'Antonio dall'altra, penso che Duncan a Minnesota, con la Minnesota del 2004 e con la Minnesota attuale, ma parliamo appunto di quella del 2004, probabilmente non avrebbe raggiunto gli stessi successi. Duncan è un giocatore molto più altruista rispetto a Garnett, meno atletico secondo me, più completo sui due lati del campo, però meno decisivo, un giocatore meno centratore di gioco, meno centratore di palloni, meno attaccante puro, meno atleta, quindi meno aggressivo a canestro, ed è per quello anche che Duncan rimane così, secondo me ovviamente, così competitivo anche alla sua età. Ha un QI più elevato rispetto a Kevin Garnett, che invece si è costruito l'esperienza con gli anni di gioco e non ha mai goduto come Duncan invece di un QI elevato fin dagli suoi esordi. E ripeto, Garnett a Sant'Antonio avrebbe dovuto adattarsi a tutte le dinamiche interne della squadra, invece a Minnesota ha fatto praticamente il solista, quindi forse Duncan caratterialmente sarebbe stato penalizzato in una situazione del genere, secondo me.
Duncan ha avuto anche l'ammiraglio che ha aiutato a crescere.
Esatto, Garnett è sempre stato circondato da nei suoi esordi ovviamente parlo, da giocatori di non così alto livello.
Sì, avevate tra l'altro, vedo qua, Olovokandi.
Esatto, anche Zerbiazak.
Serbia.
Poi c'era Starovic. Esatto, poi c'era un centro anche che non mi ricordo. Un centro X, veramente, ma una marea veramente di gente incredibile. E per cui è ovvio che Garnett ha dovuto prendere le redini della squadra e accentrare tutto il suo gioco, soprattutto in attacco. Poi chiaramente Garnett, visto il suo atletismo, anche in difesa dominava, però secondo me non ha mai, in quegli anni non ha avuto, Duncan non avrebbe avuto ottenuto gli stessi risultati a Minnesota. E probabilmente Garnett avrebbe raggiunto gli stessi risultati a Sant'Antonio, ma per un'alchimia di squadra, forse non per il talento del singolo, ma per tutta la squadra di Sant'Antonio dell'epoca e attuale.
Quindi ti faccio due domande: se Garnett fosse stato a Sant'Antonio, mettiamo caso, avrebbe vinto gli stessi anelli?
Sicuramente sì, perché non è un giocatore sicuramente da sottovalutare, non è un giocatore che non fa vincere. Però ricordiamo che Sant'Antonio i suoi anelli li ha vinti, non li ha vinti per Duncan e non li avrebbe vinti nemmeno per Kevin Garnett.
Avrebbe vinto per il collettivo.
Certo, per il modo di giocare, per innovativo, per il modo di giocare di squadra, per il modo di giocare basket. E quindi se a Duncan sostituiamo un altro giocatore di talento, sicuramente avrebbero vinto gli stessi anelli.
E Boston avrebbe beneficiato, secondo te, avendo Duncan, della possibilità di vincere più anelli con quel core, o avrebbe vinto quell'anello che ha vinto nel 2008?
Poi la finale poi se l'è comunque giocata, poi si sa che le finali comunque sono un terno all'otto, non sono mai una certezza. Sicuramente, come ho detto prima, a Boston si sarebbe trovato Duncan all'interno di un collettivo già di esperienza e di qualità, quindi si sarebbe trovato in realtà nella sua situazione ideale, dove non avrebbe dovuto emergere o imporsi come il talento che è, ma sarebbe stato un giocatore perfetto per assistere il gioco della squadra di talenti, quindi
Ray Allen, Paul Pierce.
Esatto. E quindi avrebbe aiutato la squadra a creare gioco, a creare vittorie. sarebbe stato decisivo sicuramente, visto il suo QI, anche magari nei momenti più delicati dei playoff.
A livello caratteriale, quindi, secondo te non è una pecca che può farti dire che quel giocatore, che ne so, tipo Garnett, per il suo tipo di carattere, ma poteva magari trovarsi nel contesto di Sant'Antonio e giocare a determinati livelli e magari non essere, non spostare come Duncan, che ha un tipo di carattere, un tipo di...
Ripeto, probabilmente se tu adesso mettessi Garnett, se adesso paragoniamo Garnett e Duncan, è ovvio che ti dico, sì, se inserisci Garnett attuale all'interno di Sant'Antonio attuali non ti renderebbe mai come Duncan, perché Duncan ha un modo di giocare completamente diverso, intelligente, usa, conosce i propri punti di forza e i propri limiti, ha un QI molto alto, sa gestire perfettamente le sue forze nei momenti in cui creare basket. Garnett invece lo vediamo ora a Minnesota, la sua irruenza fisica ovviamente non c'è più e quindi si limita molto nelle sue skills, nelle sue potenzialità, quindi attualmente è ovvio che Duncan è sicuramente più incisivo perché è un giocatore che sa stare, che sta in campo in maniera completamente diversa. Se invece lo paragoniamo alle squadre del passato, alla Minnesota del 2004 e Sant'Antonio di quegli stessi anni, ti posso dire probabilmente avrebbero fatto le stesse fortune, cioè Garnett avrebbe fatto le stesse fortune a Sant'Antonio.
Pat, tu cosa ne pensi?
Sì, penso che Duncan non sarebbe riuscito a migliorare così tanto Minnesota, perché comunque e vincere gli anelli dipende anche da come è gestita la squadra. Se parliamo di una squadra con lo stesso roster e con Duncan al posto di Garnett, sì, non è che cambia poi molto. E non so se Garnett, forse Garnett inserito nel contesto di San Antonio sarebbe stata meno vincente per una questione di carattere, cioè che Popovic prende giocatori basandosi molto sul carattere prima di tutto e poi sulle qualità, e per questo Duncan va bene in quel contesto perché è un leader, una persona carismatica, che è un carisma molto diverso rispetto a quello di Garnett o Kobe Bryant, o, è più un leader più calmo, un esempio, quindi non lo so se effettivamente un Garnett a San Antonio avrebbe portato gli stessi numeri di anelli, avrebbe avuto gli stessi successi di Duncan, perché quel contesto di San Antonio è fatto e finito per un tipo di giocatore come Duncan o per giocatori come Ginobili. Sono giocatori che stanno bene in quel contesto, è ben calcolato il sistema. E a Boston? Boston, vabbè, era una squadra forte, avrebbero vinto l'anello probabilmente anche con Duncan. Vincere di più, boh, non lo so, nel senso che era una squadra con un ciclo abbastanza ridotto di vita, essendo comunque vecchi, una squadra vecchia sui talenti più forti che aveva, quindi sì, mettere Duncan o Garnett, magari un anello in più, potevano prenderselo a Boston, sì.
Forse giocandosi la finale in maniera diversa, probabilmente.
Sì, magari però... sì, magari sì, Garnett è un tipo di giocatore che... sì, Duncan è un tipo di giocatore che mi piace di più di Garnett, soprattutto a livello caratteriale, e penso che messi nello stesso contesto, cioè di una squadra forte, Duncan possa essere più vincente di Garnett, possa dare qualcosa in più alla squadra rispetto a Garnett dal punto di vista non tecnico ma più che altro caratteriale, di guida, di leader. Solo questo. Poi sì, Duncan a Minnesota avrebbe fatto ben poco.
Eddie, vuoi dire qualcosa?
Ma sono abbastanza d'accordo con tutti e due. Anch'io penso che San Antonio sia una macchina ben oliata, ben preparata, e inserire del peperoncino come Garnett magari avrebbe smosso un po' quell'equilibrio così perfetto che è San Antonio. Cioè lo vedrei come un... non vorrei dire disturbo, però è il termine che mi viene in mente meglio, ecco.
Ti faccio una domanda, Eddie, poi potete rispondere anche voi. A vostro avviso, il fatto di aver giocato come accentratore e come come Garnett, come stella unica, diciamo, all'interno di quel, di quella tipologia di squadra, quindi parliamo comunque di Minnesota, può avere esacerbato il suo carattere già di per sé irrequieto? Cioè il fatto di essere quello che porta avanti la carretta e di aver raggiunto determinati risultati può portare poi un giocatore a, diciamo, peggiorare questo lato caratteriale, questo approccio poi alla partita, vedendosi accentratore in tutti i contesti?
Allora, vai, secondo me sì, perché Kevin Garnett si vede che ha una personalità egocentrica e quindi ponendosi così come quello che deve tirare la carretta, è lui, è l'uomo, è quello, è la faccia della squadra, lui lo sa, è, a lui piace che questo si veda, lo ha un po', lo ha condizionato, sicuramente lo ha condizionato nella personalità ed è diventato magari, cioè ha massimizzato quel suo lato caratteriale di essere così macchina tritassassi, ecco, rispetto a un Duncan che caratterialmente invece è, deve aver studiato l'arte della guerra
di Sun Tzu.
Esatto, di Sun Tzu, e quindi lo vedi proprio, lo vedi sempre a suo
passive
agio, sempre comunque. Esatto.
E beh, secondo voi?
Ma io penso, ma Garnett a parte che non è mai stato un, non penso che sia un esaltato, penso,
no, no, non esaltato, non volevo dire esaltato, però no, egocentrico sì.
Sì, quello sicuramente, però penso che sia anche per certi versi una delle sue caratteristiche, nel senso che non è che, secondo me, non è che il contesto di Minnesota l'abbia poi fatto diventare così caratterialmente. Penso che comunque ci sono dei caratteri, lo vediamo anche tra i giocatori attuali, no? Che vengono già fuori dal college, o se non scelti comunque caratterialmente si pongono già così, quindi in maniera abbastanza sfrontata nei confronti del gioco dell'NBA, dei propri compagni. Garnett è sempre stato così, lo era così a 22-23 anni e lo è anche così adesso, anche se in maniera un po' diversa, meno da protagonista.
Pat?
Beh, non combina più niente.
Pat?
Eh beh, certo.
Secondo te può essere una, no, può essere un fattore o no?
No,
quello di essere...
No, beh, lui è sempre stato quel tipo di giocatore, lo è anche adesso, poi in modo un po' diverso, ma comunque sì, non può più permettersi di essere...
No, ma basta vedere
sul campo, ma vedi come si muove.
In silenzio, Garnett,
sì,
si alza, fa il pazzo, esulta, fa il pazzo, cioè ha un tipo di...
Ha quella personalità lì,
esatto.
Quindi sì, non penso, insomma, non è che una squadra ti fa diventare un pazzo.
No, sicuramente ha avuto la, fra virgolette, la fortuna di essere il giocatore di talento in una squadra mediocre, e quindi è ovvio che ti assumi tutte le responsabilità. Se non avesse avuto quel carattere, ripeto, e torneremo al discorso di Duncan, se non avesse avuto un carattere così forte, così determinato, a volte anche così spocchioso per certi punti di vista, non avrebbe probabilmente portato Minnesota ai livelli raggiunti nel 2004. Non ci sarebbe mai riuscito, perché è ovvio che o sei così o subisci tutte le disgrazie di una squadra del genere. Quindi o ti prendi, ti carichi tutti sulle spalle il carattere, col carattere che hai, e ti prendi le responsabilità e poi rendi una squadra mediocre parzialmente vincente, perché ripeto, vincenti sono solamente quelli che hanno la possibilità di avere un anello, e se no Minnesota anche nel 2004, ripeto, basta vedere il roster della squadra, non sarebbe mai andato da nessuna parte. Quindi...
E questo per chiudere vi faccio un'ultima domanda che si può riallacciare per certi versi al carattere, parlando di Cleveland, dello scorso anno, e delle, ne abbiamo parlato già nella preview, ma andando a esaminare poi quella dell'anno scorso, giocatori come Irving e Love in difficoltà magari con un'altra stella come LeBron James, oppure rispettivamente Love con Irving e LeBron James al contrario. Secondo voi, appunto, questo fattore caratteriale del fatto di giocare come unica stella può portare poi a degli artriti o a mettere della sabbia in degli ingranaggi che possono essere più ben oliati, o il fattore carattere è da tenere completamente da parte, o la crescita all'interno di una squadra dove sei tu l'unica stella?
Chi vuole rispondere?
Io non ho anche capito la domanda.
Nel senso che c'è il carattere di LeBron può condizionare.
No, 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 Love, per dire, era il giocatore di talento, così come ho fatto la domanda prima sul fattore di Garnett del carattere, no? Che porta dei cambiamenti se sei tu l'unica stella. Cioè, anche Love e Irving erano la stella delle loro rispettive squadre.
Prima dell'arrivo...
Sì, prima dell'arrivo di LeBron James. Questo porta a delle difficoltà, secondo voi, o sono cavolate?
Sicuramente passare da primo violino, come poteva essere Love, che era Love centrica, a essere secondo, terzo violino, sicuramente... o sei capace subito di entrare in un altro tipo di mentalità, anche perché, ripeto, passi da una squadra come Garnett, che è passato da i Minnesota ai Boston, tra virgolette.
Esatto.
Quindi in realtà semplicemente che a Boston aveva giocatori un pochino più intelligenti e la squadra era di maggiore esperienza e classe in tutti i suoi aspetti, forse. E probabilmente, ripeto, Love non è Garnett né caratterialmente né come tipo di giocatore. Irving stessa cosa, probabilmente non hanno ancora forse trovato l'alchimia che gli permetta di giocare bene tutti e tre insieme. Lo si è visto, insomma, quelle poche volte che hanno giocato insieme.
Sì, beh, ma Love in qualche modo ha cercato di adattarsi al gioco, poi lo faccia più o meno bene, però comunque ha cercato c'è stato un adattamento al gioco di Love, perché da un giocatore da post che smazzava palle dal post, segnava tanto dal post, andava anche a prendersi triple, eccetera eccetera, si è comunque ridotto ad essere una sorta di macchietta, poi, nel senso, ad essere il giocatore dei tre che gestisce meno palloni, e ha fatto abbastanza sacrifici poi per adattarsi al gioco. Che poi ci sia riuscito, magari ci è riuscito meno del Bosch di Miami. Irving invece è un giocatore che non vedo che sia adattato a niente, è il solito pazzo, il solito caprone che tiene la palla in mano e cerca di far punti, cioè non lo so, si manca, è comunque talento totalmente diverso per quello che aveva dimostrato Love a Minnesota. Irving non ha dimostrato neanche in un anno di carriera, quindi
a parte che effettivamente Irving non è molto
Irving
giudicabile,
né Love né Bosch né nessuno di questi per quello che ha dato finora. È un giocatore di buon livello, buon ottimo livello, tutto lì, non è assolutamente una stella, quindi non si deve adattare a niente.
E poi, ripeto, non è stato niente. A vederli a giocare insieme ne abbiamo visti ben poco, tutti e tre insieme, tra un inconveniente fisico e un altro, quindi ancora sinceramente sono da vedere, da testare tutti e tre insieme.
Quindi il fattore caratteriale secondo voi è un po' sopravvalutato in certi certe
il
volte?
Il carattere è fondamentale, in un modo o nell'altro è fondamentale se vuoi comunque emergere, per quanto ci sia la bravura. La bravura può essere fine a se stessa se un giocatore non riesce a mettere sul campo la necessaria sapienza, aggressività, modo di giocare, nel senso che un giocatore può essere bravissimo e all'interno di un sistema non riuscire a esprimersi.
E su questo argomento probabilmente potremmo passare delle ore analizzando anche altri giocatori, che ne so, tipo Iverson, se avesse avuto un carattere diverso da quello che aveva, per dire, se avesse...
Ma non sarebbe stato mai Iverson.
Ma Iverson si era già adattato quando è passato a Denver, quando è iniziato a giocare col Carmelo, si era già adattato a giocare meno palle.
E comunque probabilmente Phoenix di Iverson
successo.
Non sarebbe mai stato così se Iverson fosse stato diverso, insomma. Quella Phoenix era divertente Fila era divertente perché c'era Iverson così.
Sì, devi anche riuscire a far coesistere il giocatore di talento, si sta l'allenatore a far coesistere, che ognuno resti nel suo, cioè che dia il contributo. E anche se messo in un ruolo di secondo piano, che comunque riesca a rimanere nel gioco e che non si abbatta, che non diventi un mostro, e quello deve saperlo fare l'allenatore.
Che non diventi tipo il lanciatore di peso Roman.
Roman, vai Roman!
Esatto, lui. Bene, abbiamo detto tutto per questa puntata numero 9 di The Homies.
Molto seriosa puntata,
molto seriosa, perché dopo Sounders siamo andati ci siamo molto abbacchiati e i toni sono diventati mesti.
Abbiamo pianto nella pausa.
Esatto.
Sicuramente.
E quindi vi ricordo la nostra mail theomis@playtusa.com. Se avete ascoltato comunque la puntata e trovate degli spunti per farci delle domande o per portare appunto i vostri argomenti all'interno del nostro podcast, noi siamo flessibili e aperti.
Siete benvenuti.
Esatto, tanto l'alcol ce l'abbiamo, quindi potete venire anche a bere
le cagate uguale, possiamo...
potete venire anche a bere a sbaffo, naturalmente sia con la nostra mail, ma ci potete anche fare delle domande direttamente sui nostri canali Twitter o su Facebook, se lo trovate più immediato e più ficcante. Il canale Twitter è www.twitter.com/theomisplayit e Facebook www.facebook.com/theomisplayit. Fuori tira un vento della Madonna, sembra che ci stiano bussando.
In realtà è un ospite che sta entrando dalla finestra. Non lo
è l'ospite che doveva apparire questa puntata, chissà se apparirà mai.
Secondo me si è tirato un pacco clamoroso.
Tan 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 tan.
Apri la finestra e vedi un bambino che passa in bicicletta, come hai detto?
Con la faccia di Garnet.
Di Roma.
Di Roma. Che si è preparato anni per quell'altro.
E nel cestino davanti cosa porta? La cassa di birra?
Lo porta la moglie di Bosch, che era alta un metro
e 20.
Esatto.
L'accappatoio.
Assieme a Gollum, che somigliava a Salcassel.
A Salcassel, esatto.
Gollum Salcassel. Quindi salutiamo, vai Eddie.
Ciao, ciao, alla prossima puntata.
Che sarà...
Tra...
La prossima... decima... Sì, beh, sarà lo speciale lì.
Dove sono andato a fare questi interventi del cazzo?
Ma perché è un po' moscio stasera? Io ve lo prenderei a sberle.
Sì,
però gli metterei la colla vinilica di Art Attack e gli tapperei la bocca.
No, gli metterei i sali, quelli di Roman, quando stavo parlando a fare il
tiro. Lo butterei fuori da casa sua, se potessi. Lui l'ha fatto.
Allora, la puntata, ricordiamolo.
La puntata, questa che state ascoltando, naturalmente è uscita giovedì 5, e lo sapete benissimo perché la state ascoltando. La prossima uscirà giovedì 19 novembre.
E nel frattempo, forse, se ci viene voglia, potremo
fare quello speciale sui film.
Sì, sui Sans, magari farlo uscire il 12 di novembre, sempre giovedì.
Forse.
Se non siamo troppo stanchi, a forza di seghe guardando le mogli dei giocatori.
Esatto. Due bicipiti così.
Cioè, non ha neanche messo i contributi audio stasera.
No, è veramente è quasi uno schifo. Ma io sono abbastanza infastidito, devo dire la verità.
Vorrei che i nostri ascoltatori ci scrivessero dicendo... basta il
bollite il Patri, tenetelo solo come padrone di casa.
Benvenuti in mia casa, fa tipo il Dracula, quello di Francis Ford Coppola, lo vedi con lo strafaruccone bianco, no? In carta pecorito. Vai Dracula, saluta i nostri
alla prossima puntata.
Benvenuti in mia casa. E lo zio?
Beh, io alla prossima puntata voglio che qualche ascoltatore mi spieghi come mai JJ Barea possa avere una moglie del genere.
Cioè, andate a vedervi la moglie di JJ Barea e commentate la cosa, perché è veramente anche quella di Pacciuglia, cioè la moglie di Pacciuglia.
Sì, ma il mondo è veramente all'incontrario.
Detto questo, vi saluto al contrario, magari.
Dai.
No, è impossibile, non ce la faccio.
E se mi è mollito.
Un saluto anche dal dealer.
Buon campionato a tutti.
Buon campionato a tutti. Alla prossima, ragazzi.
Ciao.
e Jeremy Lin può farsi la cresta finché vuole quest'anno a Charlotte, che comunque è un coglione.